Ascolta, si fa salute. I podcast di Azienda UL 7 Pedemontana. Centro per l'affido e la solidarietà familiare, Distretto 1, Bassano del Grappa. Evento, viaggio con biglietto di ritorno, appartenere a due famiglie. Relatore, dottoressa Paola Scalari. 2 dicembre 2022. Buon ascolto.
Allora, intanto, benvenuti. Siamo contenti di riprendere la nostra consueta festa di Natale dopo 2 anni di Covid. Questa sera cominciamo con il pre-Covid e il post-Covid, quindi ecco, ci dispiace perché tante famiglie sappiamo che sono ammalate, ci hanno scritto e quindi, però insomma dai, cominciamo con la presenza, ecco già, questo ci fa ben sperare. Allora, intanto diamo il benvenuto anche alle colleghe di Tiene e alle famiglie affidatarie della zona di Tiene Schio, perché questa sera per la prima volta abbiamo messo insieme la nostra festa di Natale. Noi questo appuntamento è un appuntamento fisso ormai da più di 20 anni e sapete che di solito funziona così: abbiamo un momento formativo con le nostre famiglie affidatarie e poi un momento invece conviviale dove stiamo insieme e ci scambiamo gli auguri, ecco, un momento anche per ritrovarci. Quindi finalmente dopo 2 anni di pandemia riusciamo a rivederci. Questa sera abbiamo chiesto alla dottoressa Paola Scalari, ogni anno appunto invitiamo una persona a parlare. E Paola Scalari è una psicologa, psicoterapeuta di Mestre. Noi la seguiamo da tanti anni, ma è la prima volta che abbiamo la fortuna di averla a Bassano. È un'esperta di bambini, mi viene da dire, ed esperta di affido. Ecco, lei ha scritto anche tantissimi libri sui bimbi, sull'affido e ha anche cura tuttora, giusto, la collana per la Meridiana, che è la casa editrice con cui anche noi abbiamo pubblicato la nostra storia di Mirta e della famiglia Bottoni. E lei ha anche seguito un po' il nostro libro,
sì,
giusto?
Sì, è nella collana che dirigo, per cui ecco. Sì, ho dato il benestare io.
Questa sera però le abbiamo chiesto un tema che a noi colleghe, il centro affidi quindi di Bassano e anche il centro affidi di Tiene, è un tema che ci sta molto a cuore. Un tema del quale ci stiamo interrogando da lungo tempo, che è quello degli affidi sine die. Nel senso che negli ultimi anni abbiamo visto un aumento di richieste di affidi sine die. Ecco, con tutto quello che l'affido sine die comporta. Ecco. Quindi insieme abbiamo cercato di nucleare come operatori dei quesiti, insomma, delle domande. Ecco, adesso Nancy magari cercherà di riportarvele e poi le svisceriamo insieme con la dottoressa Scalari. Ecco. Buona serata intanto.
Grazie. Allora, uno dei punti che ecco, ci caratterizza è il legame con la famiglia d'origine, no? Non possiamo parlare di affido senza pensare al legame con la famiglia d'origine. E la legge stessa, 184 dell'83, prevede che venga preservato il più possibile il legame con i genitori dei nostri bambini. E un po' anche la cultura italiana, l'ambiente in cui noi viviamo, ecco, ci fa pensare che un bambino non può star bene se non preserva i suoi legami familiari, le sue origini. Però a volte, ecco, soprattutto noi lo vediamo negli affidi sine die, a volte ci sono delle relazioni con mamma, con papà, ecco, che sono faticose. Abbiamo a volte dobbiamo a volte mantenere, ecco, il rapporto con dei genitori che soffrono di patologie anche importanti. E allora, ecco, a volte ci si chiede: ma quanto e come? Ecco, poter mantenere questo legame, quanto e come è giusto, è sempre giusto tenerlo vivo, ovviamente, ecco, ma ecco qua, come e in che modo aiutare il bambino a non soffrire troppo in alcune situazioni.
Bene, intanto anch'io buonasera, scusate un po' la voce perché siamo tutti un po' così raffreddati. Cercherò di fare del mio meglio per non mettermi in difficoltà. vi ringrazio loro dell'invito, voi di essere qui, in realtà voi siete i veri esperti dell'affido, certo noi siamo gli studiosi dell'affido, no? E dell'affido e dello sviluppo dei bambini. Io ho dedicato un po' tutta la mia vita professionale da quando mi sono laureata nel 74 alla famiglia, cioè, ho fatto una tesi sulla famiglia in una società contemporanea. E poi ho lavorato in consultorio, poi ho messo su dei servizi di aiuto alla famiglia, poi sono passata alle tutele, quindi anche all'affido, poi sono diventata più vecchia, ho cominciato soprattutto ad aiutare gli operatori che si occupavano di questo e tuttora collaboro con i miei colleghi, ex colleghi di Venezia per le diverse campagne promozionali dell'affido che vengono fatte in città. Quindi è un tema che mi è caro perché è una coniugazione del tema del familiare che porta, come potrei dire, a galla tutti i nodi del mondo familiare, quelli che spesso esistono in tutte le famiglie ma che rimangono più sotterranei. Allora credo che abbiamo l'opportunità questa sera di osservare insieme alcuni dei nuclei problematici e vedere di... Mi hanno chiamato per questo, quindi vi dirò un po' quello che io penso. No, penso che intanto dobbiamo avere ben chiaro che delle volte un progetto di affido avviene perché tutte le cose che si sono già tentate di fare, spesso molte, qualche volta troppe, cioè dilatando troppo i tempi della permanenza di un minore nella sua famiglia d'origine, e quindi in realtà dobbiamo poi fare i conti con un bambino che in linea di massima, se ha già trascorso del tempo con la sua famiglia o con la sua mamma, ci porterà dentro casa quell'altra cultura. Quindi non è che il bambino vive tra due famiglie, il bambino vive e porta dentro la cultura della sua famiglia di appartenenza e all'interno del nucleo familiare, intendo per familiare anche i single che prendono in affido, ma è sempre un nucleo familiare, porta dentro l'altra cultura. Allora abbiamo una ibridazione di culture, questa è la difficoltà della doppia appartenenza che inevitabilmente tutti i bambini portano, non solo quella, quindi che portano un patrimonio genetico che è diverso da quello della famiglia che lo accoglie. E la genetica non è che non ha nessuna importanza, perché figlio di quella famiglia è biondo con gli occhi azzurri, intelligente, vispo, bello, perché la sua famiglia ha mangiato bene per tante generazioni. Voi sapete bene che adesso sono sempre più belli i figlioli, ma adesso io ho avuto un nipotino da poco, ne hanno ancora un mese e sono stupita perché nascono grandi, con gli occhi aperti, ti sorridono dopo 3 giorni, cioè c'è una mutazione genetica che è molto importante. I vecchi neonatini erano con la testa che cadeva, che chiudevano gli occhi, allora qual è la differenza? Che c'è una genetica trasformativa, per cui è già vispo. È chiaro che quando questi bambini nati, il più delle volte in situazioni disagiate, o in ogni caso con delle cure insufficienti, perché sennò non sarebbe venuto un affido, portano un patrimonio genetico spesso e un patrimonio educativo che è di una cultura diversa. Allora, su questo, credo che la prima riflessione che noi dobbiamo fare è che noi non possiamo non avere dentro casa l'altra cultura. Questo è impossibile. Questa doppia cultura, più noi la rispettiamo, maggiormente aiutiamo il bambino a integrare le sue due appartenenze. Cosa quindi che è un compito molto complesso per le famiglie affidatarie, perché non possono innestare del tutto la nuova cultura nella vita di quel bambino. Non entra tutta. Dopo quanta ne entra, come entra, quali sono le risorse di quel bambino, possiamo declinarlo. Però voglio dirvi su questo una cosa che mi preme molto. Allora, pandemia abbiamo nominata prima, io faccio così, ho scritto molti libri, alcuni ve li ho portati, se vi interessano, no? E, cioè, post, diciamo, nel 2021 cominciamo a vedere gli effetti sui bambini e ragazzi della storia pandemica, cioè dell'interruzione delle abitudini. Questo a voi interessa molto, perché voi interrompete le abitudini e la cultura precedente, è una discontinuità culturale. Allora, cosa abbiamo fatto? Pandemia, i bambini stavano male, aumenta del 30% il ricovero in neuropsichiatria infantile, abbiamo una dispersione scolastica del 23%, quindi un aumento dei suicidi, abbassamento dell'età, insomma tutta una sofferenza, con una insofferenza da parte degli adulti di voler affrontare il problema. E allora apriamo una ricerca. Questa ricerca è raccolta in questo libro, Ridisegnare la bussola educativa, che racconta la storia di questi bambini, ma il dato che vi interessa è che i bambini, i ragazzi, si sono adattati tantissimo. Voi potete immaginare un adolescente quindicenne con tutti gli ormoni in movimento a cui si dice adesso non esci più di casa, sine die, perché non si sapeva quando si poteva uscire, all'inizio si dice una settimana, un mese, due mesi, ma è così, e il dato interessante è che si sono adattati, non sono scappati di casa, sono rarissimi i casi in cui scappano di casa, la stragrande maggioranza si è adattata. Questo vi interessa perché un bambino che vede fragili i suoi adulti di riferimento, e questo è successo nella pandemia, che tutti ci siamo sentiti esposti a qualcosa di terribilmente sconosciuto, a un virus killer che crea l'emergenza sanitaria, cosa succede? Vedono fragili gli adulti, diventano passivi, regrediscono, stanno buoni, buonissimi, piccoli e grandi. Allora, a fronte della preoccupazione che hanno che gli adulti non reggano l'impatto con loro, tacciono. E ci sono varie storie raccontate nel libro di ragazzine che dicono, sono due femmine, che dicono: io piangevo in soffitta perché non volevo che vedessero che stavo male, perché avevo paura che loro si preoccupassero troppo. Questo vi è utile. Questo è successo nella pandemia, l'interruzione per tutti delle abitudini, ma i bambini di cui, i ragazzi di cui vi occupate, sono bambini che interrompono le loro abitudini, interrompono fortemente la permanenza nella loro cultura e devono cambiare spesso, quasi completamente, tutte le loro abitudini. Questa interruzione porta a diverse conseguenze. Le conseguenze principali, che di solito sono le difficoltà di adattamento, qualche volta un eccessivo adattamento, né l'uno né l'altro va bene. Cosa dobbiamo fare noi? No? Che li teniamo tanto tempo o che li teniamo poco tempo, cioè che sia temporaneo realmente o che sia sine die, dobbiamo aiutare quel bambino a non spaventarsi della sua migrazione e dell'essere migrato da una terra conosciuta che aveva i suoi odori, i suoi sapori, le sue modalità, dall'Africa nera alla Nord Europa, cioè due mondi molto diversi, è una grande migrazione, porta la sua cultura, e che tanto poco lui stia nella nuova terra, è chiaro che noi siamo tenuti ad accogliere tutto ciò che appartiene alla sua cultura primaria. Accogliere non vuol dire assecondare, così come noi chiediamo ai migranti, se vivono nel nostro paese, anche di imparare le nostre regole, la nostra lingua, le nostre abitudini, però anche tolleriamo i loro odori, che sono molto diversi dai nostri, tolleriamo le modalità, alcune modalità di vita, soprattutto delle donne, che sono molto diverse dalle nostre, e quindi un po' accettiamo, un po' comprendiamo, un po' offriamo opportunità per trasformare questa terra dove i bambini migrano, che certo è un paese più ricco, più benestante, più accogliente, ma questo lo sapete voi, non lo sanno loro. Loro lo devono imparare, con tutte le paure che questo viaggio comporta. Quindi quando loro migrano, portano nella vostra casa, nella vostra vita, tutto un subbuglio emotivo, che è la paura di lasciare il noto per l'ignoto, l'angoscia di piacere per poter essere accolti, la tristezza di quello che hanno perso, la nostalgia per quello che conoscevano, la gioia per ciò che incontrano per la prima volta. Un subbuglio di emozioni che inevitabilmente contagia anche le vostre vite. E credo che la grande possibilità per i bambini di sentirsi accolti è proprio che accogliete anche la loro cultura d'origine. Accogliete quella parte della loro vita di cui cominciate a poter sentire l'odore, il sapore, le abitudini, le rotture. In questo modo la doppia appartenenza è possibile dentro la mente del bambino, elaborarla senza doverne eliminare una per la paura di non essere voluto. Per cui i bambini che faticano a, e dopo vengo a rientro, ma faticano a tenere insieme le doppie appartenenze perché hanno semplicemente paura di essere sleali con una o con l'altra famiglia. Normalmente, più spesso, hanno paura di essere sleali con la famiglia che li accoglie, perché capiscono che se sono sleali con voi, a voi potrebbero non piacere poi così tanto. Certo che sentono anche tutta l'angoscia dell'essere sleali con i loro genitori, per cui è un bel conflitto. E se le due famiglie non riescono a tenersi in mente, lasciamo il bambino da solo a fare questa operazione. Guardate, è un'operazione molto complessa della mente, una delle più complesse. Lo sappiamo forse meglio, lo intuiamo meglio quando due genitori si separano e insomma faticano ad accordarsi, quindi non creano un buon ponte virtuale dove il bambino va su e giù, o dove l'uno e l'altro dei due genitori non parla male dell'ex coniuge, e allora i bambini riescono a superare questo trauma della rottura della loro famiglia. Su questo abbiamo lavorato molto, c'è molta letteratura, io ho scritto questo libro Fili spezzati, perché è proprio questa rottura che i genitori che si separano devono mantenere. È pari. È come se qui invece dei singoli ci sono due gruppi, questo li complessifica perché sono due gruppi, due famiglie, che devono creare una fune composta dalle corde di tutti quelli che si occupano della storia di affido di quel bambino, che tenga e che non faccia sì che si disperda nel vuoto che lui deve, unico soggetto che deve attraversare. Allora, questa fune è fatta da tutte le corde dei soggetti che si occupano della sua storia. Certo, le famiglie affidatarie che si rendono disponibili ad accogliere questo bambino, ma le famiglie affidatarie sono solo la risorsa che un progetto di tutela su quel minore mette in campo. Quindi se il progetto di tutela di quel minore non è una buona corda salda che si intreccia nella fune per diventare una corda più resistente per un bambino maggiormente in difficoltà o per una famiglia maggiormente in difficoltà, è chiaro che per quel bambino è molto difficile resistere alla scissione e quindi a eliminare una parte. Bambini anche dei separati non vogliono andare dal genitore se c'è una cultura sotto per cui quello lì non è buono, non è bravo, non è bello, ti fa del male, insomma lo sappiamo, su questo ci sono migliaia di studi, mentre non ci sono migliaia di studi sulla necessità che la la fune, e cioè le corde che compongono l'asse che aiuta a tenere unite le due famiglie, abbiamo detto la famiglia affidataria che lo accoglie, che è parte del progetto di tutela del bambino. Cioè, perché li prendete questi bambini a casa con voi? Perché sono bambini che hanno bisogno di protezione, cioè hanno vissuto in luoghi, diciamo così, molto pericolosi. Poi in queste fune c'è la scuola. Voi sapete che non sempre la scuola accoglie con le dovute attenzioni questo bambino che arriva da altrove, che arriva da un'altra storia, che arriva da un'altra scuola, che forse a scuola c'è andato anche tanto poco, perché molto spesso questi bambini sono bambini che non ottemperano così bene l'obbligo scolastico, no? E quindi sono bambini che la scuola deve accogliere e occuparsi di aiutarli a quegli apprendimenti che sono necessari per il progresso scolastico. La scuola, gli insegnanti, non voi, non le famiglie, gli insegnanti. Perché se quegli insegnanti vi demandano che deve imparare, adesso la dico semplice, a leggere, a scrivere, a far di conto, altrimenti non può stare in terza C, siamo fuori dalla fune. Bisogna accoglierlo con le sue difficoltà e fare il proprio lavoro, che è quello dell'apprendere, del far apprendere. Poi c'è una corda che è formata da tutte le altre agenzie del tempo libero, gli scout appunto, piuttosto che il basket, piuttosto che la chitarra, cioè tutti quelli che accolgono e che devono essere attentissimi a sapere che se espellono questo bambino lo hanno condannato alla morte psichica per sempre. Il più delle volte un'ulteriore espulsione, un ulteriore allontanamento, ovviamente fa perdere ogni speranza a quel bambino. Allora, da tutto questo che vi accenno solo, perché sennò divento troppo analitica, ma da perché oggi è una festa, quindi fermiamo lì, perché non è una cosa da poco quella fune, eh? Però no, è chiaro che quello che noi comprendiamo è che se i comportamenti inadeguati di un bambino noi li espelliamo, noi abbiamo rotto la doppia appartenenza, ed è questa la doppia appartenenza, è accogliere la sua cultura. Dopodiché provo a rispondere alla domanda più concreta che lei mi ha fatto, però questa è la base. Cosa vuol dire rientro? Allora, quando un bambino esce da casa sua è spaventato, quindi se noi durante la pandemia già abbiamo detto andrà tutto bene come mantra per farci forza, a lui dobbiamo dire convintamente, autenticamente, rivedrai i tuoi genitori. Questo biglietto di ritorno però non sappiamo quando lo potrà usare, lo deve avere ma non si sa quando lo potrà usare. È un ritorno che deve esigere ogni tanto, cioè che lui deve poter pensare che deve poter ritornare perché ha il biglietto di ritorno, e non deve perdere nei cassetti. Delle volte è così difficile il processo di mantenimento della doppia appartenenza che lo si vorrebbe perdere dentro un cassetto, cioè non ricordarsi più troppo di questo origine che viene da un'altra storia familiare, da un'altra cultura familiare. Allora, che li veda o non li veda, per me il lavoro psichico che il bambino deve fare è lo stesso. Non è che tanto più complesso o meno complesso, è un lavoro mentale che gli adulti competenti di quella fune lo tengono affinché lui lo faccia, senza né cancellare da dove viene, né avere troppa nostalgia di quello che conosceva. Per fare questo dobbiamo accettare la sua cultura. Può rientrare nella forma più classica, se la famiglia ha delle possibilità, delle potenzialità, tornando a casa con una certa cadenza. Questo comporta che torna sempre un po' in Africa e quando torna in Nord Europa voi gli fate il bagno, lo cambiate la cima a piedi, pensate che ha mangiato un po' male, insomma tutte le preoccupazioni della cultura da cui è stato. È chiaro che questo quindi comporta continuamente una rielaborazione di quella cultura, che facilita però al bambino non cancellarla, quel cassetto dove dimentica il biglietto di ritorno, dove dice non mi interessa, non mi importa, non ci voglio più andare, quando torno piange un giorno e una notte e sta male, ma sono tutti segni molto positivi del lavoro della doppia appartenenza questi, non dovete preoccuparvi, aiuta. Aiuta perché ogni volta è un distacco, è un riattaccamento, ma permette al bambino di svolgere quella funzione psichica necessaria per imparare a stare in due case, in due vite, in due culture, con doppie appartenenze, con affetti ugualmente importanti seppur dati diversamente. È chiaro che è molto più difficile se questo rientro non è possibile e quindi poi si usa a fare questa cosa che io penso molto inutile, che è l'incontro protetto. Io sono contraria agli incontri protetti, o perlomeno li si potrà fare per qualche breve periodo, ma o possono stare insieme o non possono stare insieme, per cui bisogna valutare le capacità del bambino di autoproteggersi, aiutarlo a autoproteggersi, cioè che ci possa essere un adulto a cui lui ricorre, ma non far sì che gli incontri protetti spesso sono fatti a caravanserraglio in una stanza dove questo povero bambino vede questi, in una storia totalmente estranea. Neanche noi sapremmo proprio comportarci molto bene con un bimbetto o un ragazzino ancora più difficile dentro una stanza dove qualcuno ci guarda, è troppo caravanserraglio, zoo, per i miei gusti. Lavorare perché la famiglia affidataria attrezzi il bambino a autodifendersi e la famiglia d'origine sappia comportarsi. Se questo è impossibile, il rientro diventa la telefonata, la lettera, la fotografia, la videochiamata, cioè tutte quelle forme di comunicazione che sono più protettive per il bambino e che quindi non possono permettere un dialogo, una modalità di scambio, che non è tanto importante per quello che il genitore potrà dire o fare col bambino, perché può fare molto poco in quella situazione dove il rientro è solo, diciamo, a distanza. Però se noi potremmo fare molto per continuare a parlare a quel bambino della sua mamma, del suo papà, potremmo ogni volta avere tanto lavoro perché non cancelli dalla sua mente che lui è cresciuto lì, è nato lì, ha la sua mamma, prima la dottoressa diceva tante volte queste famiglie da cui poi questi bambini vengono hanno dei grossi problemi, certo se no non metteremo i bambini in affido, è una status di partenza, ma questo non implica che se non sanno occuparsi di loro non possono trasmettere al bambino che gli vogliono bene, che per loro è importante. Quindi grande lavoro essenziale va fatto con questi genitori affinché possano trasmettere al bambino che per loro lui è importante. Non che lo rivendicano, non che tornerà a casa, noi sappiamo che terrore quando gli facciamo parlare che gli diranno che torna a casa presto, ma che lo pensano, che lo pensano, perché il terrore più grande di quel bambino è non rimanere iscritto nella mente di tutti e due. E quindi se proprio delle volte la situazione è tanto grave, assistente sociale della tutela farà da intermediaria e porterà un oggetto, una cosa, una fotografia del gatto di casa. Di solito hanno due cani, tre gatti, per cui qualche cane, qualche gatto di casa, qualche foto, cioè degli oggetti che permettano a voi di fare il lavoro, tutto il lavoro, tanto lavoro. Non so se vi piaccia di più o di meno di quello che fate quando torna sporchetto, contagiato dalla cultura da cui viene, ma in ogni caso è tanto lavoro di rappresentazione psichica della famiglia che non c'è. E questo aiuta i bambini, che sono gli unici che devono tenerli assieme, che voi dovete tenerli assieme, e che la tutela deve aiutare la famiglia d'origine a non cancellare il bambino, perché anche loro, nella loro fragilità, delle volte, se non gli si aiuta, tendono a poter cancellare quello che è così difficile tenere affettivamente presente e lontano fisicamente. Per questo tutti i dati sulla pandemia sono molto interessanti, perché è stato un laboratorio totalizzante di questo, no? Come fare a ricordare i compagni quando sei a casa tua davanti al monitor? Come sentirti appartenente alla classe quando la classe non la vivi nella quotidianità? Questi aspetti emotivi vi aiutano molto a capire, perché è stato un laboratorio, non l'abbiamo cercato, ma è avvenuto un laboratorio internazionale attorno a questa cosa che per voi che avete bambini in affido è pane quotidiano, doppia appartenenza, andare e venire, discontinuità relazionale, il bambino che si ritira, il bambino che non parla, il bambino che, diciamo così, si comporta in maniera poco consona alle vostre abitudini familiari. Sono tutti grandi messaggi, e che si riparano parlando e riparlando della sua storia. E quindi credo che il rientro è poco importante se è fisico, protetto, a distanza, ma è molto importante che noi non smettiamo mai di raccontarlo, e questa è una gran fatica anche per voi, questo lo so, va bene?
Allora, un altro tema, ecco, che ci troviamo ad affrontare spesso, ecco, a proposito di pandemia, è l'incertezza, perché anche l'affido implica una certa incertezza. Allora, noi la mettiamo in conto quando parte un affido, lo mettiamo sempre in conto, però a volte ci troviamo con dei progetti che non sono così chiari e anche richiedono un tempo a volte molto lungo, e quindi si rimane in una incertezza importante per tanto tempo.
Incertezza di che cosa?
Incertezza rispetto al progetto. Nel senso che, allora, a volte quando partiamo con un affido il progetto è chiaro, e quindi sappiamo che, ad esempio, l'affido durerà 6 mesi, oppure sappiamo che già abbiamo un'idea del sine die. Altre volte invece il progetto parte senza avere
l'incertezza della durata, allora, no? Esatto. Non capivo su dove era l'incertezza della durata.
E quindi un po' la famiglia affidataria, ma soprattutto il bambino non sa, ecco, non sa dove stabilirsi, ecco, come. E quindi tante volte il tempo troppo lungo non aiuta, ecco, il bambino, perché i bambini hanno bisogno di stabilità e avere, insomma, una certa chiarezza. Quindi, insomma, anche questo è un altro tema caldo che tante volte ci dobbiamo affrontare, ecco, e ci crea un certo disagio. Il tempo.
Perché bisogna sapere quanto dura? Non sappiamo neanche quanto viviamo. Cioè, di nulla si ha certezza. Faccio fatica a capire questa storia dell'incertezza per la durata.
Perché il bambino si aspetta sempre di tornare.
Ah, certo.
Ah, sì.
Lui si aspetta.
E quindi non può in qualche maniera elaborare un lutto, che è il lutto di sapere che mamma e papà non potranno crescerlo. E quindi rimangono là, sospesi, in una perdita in qualche modo ambigua.
È perché di nulla è certo il tempo. Io questo appunto, non viviamo, moriamo, siamo qua oggi, adesso vado a casa, faccio un incidente, cioè l'incertezza. Allora credo che la difficoltà, qual è la difficoltà? Tu dici, no, del bambino di non sapere se rientra a casa, vero?
Ovviamente non solo del bambino, anche degli adulti, no? Ecco.
Perché appunto, io penso che l'atteggiamento più consono è quello di essere in treno, incontri qualcuno di importante, e delle volte gli incontri importanti sono anche quelli di 3 ore di viaggio, quindi lungo quanto che sia, è un incontro importante che segna l'identità di questi bambini, perché nella loro storia ci sarà sempre una storia dove loro sono stati accolti da qualcun altro esterno alla loro famiglia, perché i suoi genitori non erano in grado di occuparsi. Questo lo sanno già i bambini, perché quando vengono via dalle loro terre natali hanno già sofferto a sufficienza della diversità. Quindi lui vuole tornare, dice la dottoressa, a casa sua. Sì, la nostalgia, prima lo dicevo, della terra di origine, che poi più stai lontano più ti viene anche nostalgia, perché c'è tutto un lavoro di elaborazione che elimina le cose più dure. Qualche bambino però si preoccupa anche di non voler tornare a casa, perché lì è stato tanto male, quindi ha paura che lo portiamo indietro. Allora, lungo o corto che sia il tempo, possiamo non occuparcene. Stiamo bene oggi, creiamo un benessere oggi, un legame importante. I legami non sono importanti per il tempo, sono importanti per la intensità. Quanti di noi hanno incontrato figure carismatiche in un prete, in un filosofo, in un amico, e sono rimasti impressi, hanno segnato la nostra vita. Quindi noi lasceremo un segno, corto o lungo che sia. Certo, credo che il problema sia come elaborare il distacco. Allora, quanto io sono attrezzato per poi potermi staccare, quanto posso mettere radici sapendo, far mettere radici al bambino sapendo che potrebbe succedere che si stacca. Allora, giustamente la dottoressa poi ha aggiunto, e degli adulti, certo, però qui abbiamo tutto il problema di mantenere sempre presente la doppia appartenenza. E anche se ce ne dobbiamo occupare per tanti anni, il sine die, no? Per tanti anni, la doppia appartenenza non finisce mai, quindi c'è sempre una parte che non è nostra, che non è autoctona, che non è affiliata del tutto, sì, sempre. Allora vorremmo che quel bambino diventasse più nostro? Credo che questa possa essere la difficoltà, di mantenere quella posizione, che poi è una posizione educativa importante, che i bambini non sono nostri, ma li facciamo crescere perché vadano per le loro strade, tutti. Certo che non è semplice, perché qui potrebbe essere che il bambino rientra nella sua vita familiare prima di quello che noi siamo tutti un po' pronti a lasciarci. E delle volte è difficile lasciarlo andare. Ci lascia delle ferite, delle mancanze, dei vuoti, ma anche delle grandi soddisfazioni di averlo portato fino a lì. E sappiamo che non spariremo mai dalla mente, dal cuore, dall'anima di quel bambino, di quel ragazzo. Quindi questa è la certezza. Se avremo costruito un buon legame, lungo o corto che sia, saremo sempre i protettori di quel bambino, perché la protezione ci viene da degli adulti che hanno saputo proteggerci. Per cui io la eliminerei, questo termine dell'incertezza. È un problema, certo, un problema che affronta il bambino, è una difficoltà che affronta la famiglia affidataria, è una difficoltà anche per la famiglia d'origine, che deve continuare a mantenere iscritto nella sua famiglia quel figlio, anche se non vive con loro. E quindi possiamo dire che l'affido è una storia difficile, sì, una storia difficile, è una storia complessa, di tanti legami, che più però questi legami segnano positivamente le nostre vite, l'incontro anche con la famiglia d'origine, no, può essere per noi un segnare, qualcosa che ci fa apprendere molte cose sulla diversità, sulla differenza, sulle difficoltà, sulle povertà educative. È un apprendimento anche quello, cioè ci segna l'esperienza che ci segna. E poi se abbiamo paura dell'ignoto, certo, penso che quella famosa fune, quella famosa rete, quei famosi gruppi di lavoro devono molto lavorare per non farci sentire da soli di fronte a queste difficoltà. E questo è compito di tutti quelli che assieme alla famiglia affidataria stanno costruendo un progetto di vita per quel bambino. Quindi è solo un problema emotivo che, se riuscite a togliermelo, state tranquilli, segnate la sua vita. E com'è che la segnate? Accudendolo, occupandovene, non volendo che si affigli a voi e dimentichi da dove viene, non permettendogli a lui di dimenticare da dove viene, ricordandoglielo continuamente nella sua storia. E poi è vero, forse andrà prima, andrà dopo, andrà a 18 anni, non andrà. La vita è un gran mistero, ma i legami sono una grande risorsa e voi lo siete, non da soli però.
Un'altra questione che è stata toccata è la storia di questi bambini, come aiutarli a spiegare difficoltà di mamma e papà, che, di cui alcuni sono consapevoli, a volte sono più chiare, più evidenti, altre volte invece sono più sottili, più difficili da capire, da comprendere.
Soprattutto delle volte i bambini non le vogliono comprendere, non le vogliono, perché salvano nella loro mente una ideale che gli permette di mantenere un'immagine più positiva dentro di loro. Per cui il problema è che tendono a a idealizzarli, a dimenticare, non tutti, perché io tanti bambini, ragazzi, soprattutto i più grandi, sanno bene in che disordine sono vissuti, però i più piccoli può darsi anche, no? Che idealizzino in senso positivo. I più grandi idealizzano in senso di libertà. Quando ero di là facevo quello che volevo, qui siete pieni di regole, uffa, voglio tornare a casa. Quindi, no? È chiaro che non è che la difficoltà che loro sentono gli viene detta, oh, in qualche modo modifica la loro idea, perché poi loro possono comprenderla nel linguaggio di un bambino, la mamma e il papà di un bambino piccolo stanno male, non si possono occupare di te, a quella, no, di un ragazzo più grande che capisce bene che di là può evitare ogni controllo, che è questo che gli pesa. Allora, io credo che non abbiamo tante cose da spiegare su questo, se non che una serie di persone che si occupano di lui e che quindi si occupano anche dei suoi genitori hanno pensato che è meglio che lui viva da un'altra parte, perché per la mamma e il papà è troppo difficile occuparsi della quotidianità. La mamma e il papà gli vogliono bene, ma non possono occuparsi della quotidianità perché è troppo difficile per loro. E il tema della quotidianità, no? La quotidianità è mangiare. I bambini spesso hanno mangiato in maniere molto disordinate, e andare a scuola spesso hanno poco temperato l'obbligo, e se l'hanno temperato però i compiti, lo studiare, l'importanza che ha la scuola, spesso non hanno avuto tante regole e quindi faticano a pensare che ci siano dei limiti e dei confini. Allora credo che questa parte, no, della difficoltà che i loro genitori fanno di accompagnarli nella quotidianità sia il corrispettivo di quella parte che voi fate, complessa, difficile, dipende dall'età che hanno, dalla storia che hanno, dai traumi che si portano appresso, di ridargli la quotidianità con le abitudini. Quello che una buona accoglienza crea: nuove abitudini, alzarsi la mattina, lavarsi, fare colazione, andare a scuola, fare i compiti, quindi, no? È dare abitudini. Allora io credo che loro capiscano, intuiscano, verifichino che stanno più tranquilli laddove le abitudini danno senso della previsione, laddove invece nelle loro vite precedenti non c'era nessuna possibilità di prevedibilità. E la prevedibilità, io parlerei più al bambino della sua sofferenza che della malattia dei suoi genitori o delle difficoltà, che lui non poteva andare a scuola, che lui non mangiava, che lui non aveva la possibilità di fare lo sport, che lui faceva quello che voleva ma poi si faceva del male anche quando non vuole fare i compiti. Certo, no? È una fatica assolvere a delle responsabilità, ma qui hai la possibilità di impararlo. Per noi è importante che tu possa sentire quanto importante è che anche tu puoi fare come i tuoi compagni di classe, che puoi imparare, puoi essere un bravo bambino. Quindi, più che spiegargli da dove vengono come ambiente familiare, è spiegargli le cose importanti che deve imparare. E in quel tema che ho trattato all'inizio della doppia appartenenza, lui stesso comprende la differenza e dell'opportunità che gli viene data. E quindi è trovare modi e maniere dolci, non giudicanti, con l'attenzione di non dire male parole, questo dovete stare molto attenti perché altrimenti non impara più. Quelle cose che voi gli proponete sono delle cose per aiutarlo a diventare un bambino, un ragazzo che può vivere la sua vita con soddisfazione, e che per voi la vita con soddisfazione è una vita dove uno lavora, dove uno ha delle passioni, ha degli interessi, e quindi credo che... Poi il bambino vi chiede, quando torno a casa, ecco, è giusto che lo chieda, vi ho detto prima, non deve perdere il biglietto di ritorno nel cassetto, perché si chiamano processi di scissione e di negazione che creano amputazioni identitarie che poi implicano che i ragazzini non imparano, sono molto più irrequieti, hanno i disturbi famosi dell'apprendimento, questi sono dovuti a delle amputazioni dovute alla necessità di scissione e di negazione, ma non voglio entrare troppo nel merito di questo. Credo che l'importante sia per voi, no, che lui tenga intera la sua identità, tra quello che adesso voi gli date come speranza e come opportunità. Quindi un senso della speranza molto forte a cui lui possa appassionarsi, e capisce da solo, anche i più piccoli, che la speranza qui viene sostenuta, viene accompagnata, viene offerta, che quella funzione fondamentale che è la genitorialità, che è il contenimento e le cure, e il senso di futuro, di speranza per i nostri figli, sono le cose che prima non aveva. Se ci domanda perché non posso tornare a casa, noi diremo che le persone che si occupano di lui e che pensano qual è la cosa migliore per lui, in questo momento ritengono che è meglio che lui continui a mantenere questa esperienza che sta facendo con voi, e per voi la difficoltà non è per lui.
Tantissimi spunti, grazie veramente, tanti. E allora, il tempo sta correndo veloce e i bambini magari di là non sappiamo quanto resisteranno, quindi direi che ne approfittiamo per le vostre domande adesso.
Grazie, buonasera a tutti. E grazie per il suo intervento apprezzatissimo. Io ho una domanda un po' personale da farle. Io e mio marito abbiamo in affido ormai un ragazzo di 12 anni, da quando aveva 7 anni e mezzo, 4 anni e mezzo, insomma. E faccio breve, ho già parlato di questa cosa, lo sanno le operatrici della tutela, l'ho condiviso la settimana scorsa con altre persone. Un mese fa esatto, Michael torna a casa da scuola e mi dice, ho letto un libro in classe e mi sono appuntato sul mio taccuino questa frase, mi permetto di leggerla, e la domanda qual è? Cosa vuol dire a se stesso e quale richiesta vuole fare a noi, Michael, attraverso questa frase che da un mese mi sta segnando? Allora, dice così, frase che mi ha colpito e fatto pensare, esattamente 2 novembre, un mese fa. Quando in passato hai sofferto molto, ogni ulteriore dolore è insopportabile e allo stesso tempo irrilevante. Tratto da Vita di P, pagina 17.
Mi legge le ultime 2 perché c'è stato tanto rumore qui davanti.
Allora, è brevissima. Quando in passato hai sofferto molto, ogni ulteriore dolore è insopportabile e allo stesso tempo irrilevante. Perché Michael si è identificato in questa frase? Cosa ci chiede condividendo con noi questa riflessione? Grazie.
Prego. vuoi che raccogliamo un poco e dopo faccio tutto, raccogliamo un po' che io appunto dopo vi rispondo a tutte.
Salve, io volevo capire come possiamo aiutare i bambini che noi abbiamo una bambina in affido di 7 anni, come la posso aiutare ad autoproteggersi? Cioè, mi piacerebbe capire, insomma, con degli esempi magari, forse semplici. Grazie mille.
Va bene, intanto comincio con queste tre, però dopo facciamo un altro giretto. Ah. Allora, credo che il nostro simpatico Michael, no, stia entrando in quel travagliato periodo che è la preadolescenza e sta sentendo tutti i dolori della crescita. Certo che no, lui si chiede se solo lui che soffre, solo lui che ha sofferto e se deve anestetizzarsi di fronte a queste sofferenze o se è capace di attraversarle. Quindi la cosa che credo questo ragazzino fa, la seconda media, signora, vero? Sì, l'età giusta, è l'età più difficile, è un'età difficile perché entrano dentro alla prima fase anche mentalmente della introspezione, del farsi le domande, di avere una capacità riflessiva, comincia il pensiero riflessivo. Io più o meno a quell'età me lo ricordo ancora, quindi è come suo Michael, si segnano nella testa. Mi ricordo che alla mia epoca si usava, no, dire che c'era l'incomunicabilità. Ho scoperto che c'era l'incomunicabilità. E mi ricordo un amico di mia sorella, che è più grande di me, che mi disse: ben arrivata tra di noi, d'ora in poi non ci esci più. Cioè, comprendi che sei più isolato, solo, autonomo, ma anche separato dagli altri. Allora credo che Michael le chieda se lei sa che i ragazzini attraversano momenti di grande sofferenza e che lui è equipaggiato perché ha sofferto anche altri eventi della sua vita importanti e che quindi è solo più equipaggiato di altri a sapere che si può uscire dalla sofferenza, dalla paura del soffrire e che però è inevitabile che la debba attraversare. E credo che lo possa fare tanto quanto, dopo arrivo alla terza che è l'autoprotezione, e che è questo, no? Cos'è l'autocapacità? È di non prendere paura della sofferenza, del dolore, della fatica, che le cose importanti nella vita costano molto impegno, non sempre vengono perfette, e quindi siamo tutti possiamo fallire, sbagliare, no? E quindi questo bagaglio di sopravvivere al dolore. I vostri bambini sono tutti bambini sopravvissuti al dolore, certo, grazie a un sistema anche di servizi che intercetta, si spera sempre più precocemente, le situazioni di non protezione in cui questi bambini e ragazzi vivono e li trapianta, con tutti i rischi del trapianto, con tutti i rischi di prendere un germoglio e portarlo in un'altra terra, quindi bisogna con una cura particolare di quella terra su cui viene a essere trapiantato questo bambino, quindi sappiamo che c'è un grande rischio nel trapianto, ma chiaramente, no, quel trapianto, con tutte le cose che abbiamo detto prima, servono per elaborare il dolore, non per cancellarlo. Penso poi che per me, come loro imparano a sopportare il dolore e come voi affrontate anche il dolore. Il dolore, che era forse la cosa che prima lei ha cercato di farmi capire, no? Che per voi delle volte l'incertezza è tanto dolorosa, oh, allora non sapete bene quanto investire, non investire, che progetto fare, no? Certo, l'incertezza è parte del dolore, ma la vita è incerta. Guardate la pandemia, l'altro libro che ho scritto, uno, questo è Ridisegnare la bussola educativa, quello che vi citavo prima, e poi ho scritto questo libro proprio durante la pandemia, Migrare nel web, cioè d'improvviso, l'8 marzo del 2020 non siamo più potuti andare a scuola, non siamo più potuti andare a lavorare, non siamo più potuti andare a trovare i nostri amici e ci hanno chiusi in casa. Poco più, poco meno, secondo le professioni che facciamo, ma ci hanno detto che dovevamo rimanere chiusi. Allora, pensate voi a quale evento impensabile ci è successo, come l'abbiamo affrontato, meglio o peggio, a seconda della capacità di sopportare la frustrazione dello stare a casa e il dolore che ne è conseguito, perché molti di noi hanno vissuto parenti malati che non si potevano andare a trovare, i nonni che non si poteva portare a vedere i nipoti, molti di noi hanno sofferto perdite, lutti reali, sono morte tante persone, quindi no, l'incertezza è parte della vita, il dolore ci dipende da non che cos'è che ci fa dolore, ma come affrontiamo il dolore. E credo che questa capacità di affrontare il dolore, che per me viene dalla narrazione del dolore, dal non negare il dolore, dalla raccontare che certo, allora Michael, certo, adesso è un tempo difficile perché stai crescendo, ti poni delle domande, noi siamo qui se le vuoi condividere con noi, ma anche è giusto che ti tieni delle domande per te, delle volte ti fanno più male, ti chiedi come sei, chi sei, ma sono domande che inevitabilmente devi fare. Poi sa, la mia risposta è che questi ragazzini devono leggere un po' di romanzi, se li leggono loro va bene, se no alla sera rifacciamo quello che avevamo fatto quando avevano 3 anni, li leggiamo un po' di storie, una pagina, un po' di pagine ogni sera, ce ne sono varie in commercio, di storie di ragazzini che attraversano, perché tanto le fiabe sono tutte così, che attraversano tanti ostacoli e poi alla fine ce la fanno. Questa è la letteratura, la nuova poesia per i ragazzi, che sono le canzoni in cui parlano di dolori, di sofferenza, di perdite, di amori infranti, di speranze perdute. Bene, quella è la nuova poesia, e quindi ascoltare musica, leggere romanzi, perché non è solo delle spiegazioni, come posso dire, concrete, è un linguaggio simbolico che permetta ai nostri Michael di rappresentarsi adesso chi sono io. Chi sono io? E credo che la cosa più importante che lei può fare per suo figlio è dire: se hai delle domande, noi ti ascoltiamo volentieri. Punto. Certo che non è che si può attrezzarli all'autoprotezione a 12 anni o a quando sono più grandi. Adesso questa bambina invece, mi pare che la signora diceva, a 7 anni, siamo in tempo utilissimo a imparare che bisogna anche non spaventarsi delle cose che non sono come le vogliamo. Voi potete dare un esempio enorme, che tante cose non sono come le volete, né di loro, né con le famiglie, né con i servizi, né con i parenti, né con i vicini, perché delle volte ci fanno delle domande talmente improprie che non è proprio facile non mandarli a quel paese, che è la cosa che vi consiglio. No, delle volte invece ci sentiamo imbarazzati, in difficoltà, ci arrampichiamo sugli specchi, ma sono gli altri che non capiscono niente. Mi ricordo una signora che aveva 3 figli suoi, più altri mi pare 2 in affido, e allora le domandavo: ma sono tutti suoi? Fatti i fatti tuoi, si vede benissimo poi, se si vuole, che non erano tutti fratelli, ma è la curiosità. E allora Manuela si chiamava, si chiama, e decideva di volta in volta se rispondere, non rispondere, se dire sì sì, se dire no. E questa esperienza, no, che è come noi reagiamo alle cose che non ci piacciono. se noi reagiamo male, loro non imparano. E voi avete un gran compito, perché sapete, l'educazione non è tanto quello che si dice, è quello che si è. E quello che si è resistere a tutte le incertezze della mia collega qui. Se voi resistete, basta, insegnate che la vita si affronta con le incertezze, ma perché siete sposati e eravate sicuri che durava per sempre, durati veramente per sempre. Così, l'importante è sapere evolvere, affrontare, avere un bagaglio. Sei qua con noi perché ti diamo un bello zainetto pronto per l'uso quando ti serve, e in questo zainetto va l'importanza delle regole, dei comportamenti sociali, della igiene personale, dell'alimentazione, della esperienza del tempo libero, delle reti familiari. Tanto che di solito funzionate meglio se siete appartenenti a un'associazione anche voi, no? Perché anche voi avete le vostre appartenenze che vi aiutano e vi sostengono nelle difficoltà inevitabili che la vita comporta. Allora, può esserci stata un'esperienza, un incidente, una violenza, un trauma elaborabile se non lo si narra? Vi è mai capitato, se spero non direttamente ma indirettamente, di avere un incidente, qualsiasi, insomma, automobilistico, ma anche cadere dalla sedia mentre cercavate di pulire i lampadari? Quel trauma si racconta tante volte. Quindi l'unico modo per elaborare le cose traumatiche è raccontarle tante volte. Se i bambini faticano a raccontarle, le raccontiamo a loro. Certo, non strattonandoli andando al supermercato, no? Ci vuole un po' di sesto, quindi no, essere un momento particolare, può essere un momento in cui vediamo che il bambino, non so, ha litigato con un compagno, quindi ci sono delle situazioni di disaccordo, e allora lì dice: ma tu ti ricordi quando i tuoi genitori non andavano d'accordo, litigavano? Lui è felice che noi ricordiamo per lui, e quindi non ho dubbi che bisogna non dire la tua mamma e il tuo papà si picchiavano, quella è cronaca e non serve a nulla. È quando lui vive certe situazioni, poter con lui dire: certo, penso che delle volte ti venga in mente anche che hai visto il tuo papà e la tua mamma litigare, farsi del male, perché bisogna viverle da soli. Tutti noi, se abbiamo un dolore, pensate appunto a quando avete un lutto, il lutto si elabora perché si parla della situazione più e più volte. Il rito funebre nella nostra cultura è l'elemento di elaborazione di questo ricordo, per cui le cose dolorose, le cose violente, non è una cronaca di quello che è successo, è un'emozione che lui può raccontarci in vari modi, litigando con noi, no? Mi dispiace che ho alzato la voce, anche perché so che hai sentito tante volte alzare la voce a casa tua, e so che non ti piace, e mi dispiace averla alzata, però delle volte i grandi non sono così capaci, ma diventerò più capace. No, guardate che oggi è già difficile per tutti far crescere i bambini, cioè siamo in un'epoca dove il tema della crescita, dello sviluppo identitario, delle norme, dei confini, dei sì e di no, per questo vi ho portato anche appunto qui comando io, cioè il tema delle regole, cioè sono temi difficili per tutti i genitori. Anche il mondo della scuola, insomma, chi deve occuparsi della crescita dei bambini è in difficoltà. Per cui è chiaro che abbiamo tante difficoltà Non è che io vedo ovviamente anche famiglie che hanno i loro bambini, ma l'altro giorno è venuta una signora, ovviamente non studia, è lavativo, è apatico, è il mondo. Io credo che non abbiamo che una risposta a queste difficoltà che possiamo avere nell'occuparci della crescita di questi bambini di questi tempi, no? È confrontarci. Allora, ci si può confrontare leggendo, perché è un modo per confrontarsi con chi, come noi, insomma, studia questi temi e si dedica a approfondire questi argomenti, questi temi, no? Però poi confrontarvi tra di voi come gruppo, come associazione, come all'interno del servizio, confrontarvi con gli altri genitori che non è che abbiano meno problemi di voi, e che in qualche modo ci aiuti a non sentirci da soli di fronte a questo compito oggi complesso, perché la società è complessa, che non ha risposte facili, perché il tema educativo è complesso, è in transito, la pandemia lo ha rivoluzionato ulteriormente, e quindi credo che la cosa più importante che mi piacerebbe vi portaste a casa questa sera è che a compiti complessi corrispondono atteggiamenti, pensieri, posizioni che sono molto complesse, che non sono bianco o nero, giusto o sbagliato, che non esiste in questo spartiacque tra cosa sarebbe giusto e cosa è sbagliato, e che esiste solo la possibilità di imparare tutti insieme a tollerare questa difficoltà. Io sono convinta che se quella fune lavoriamo per intrecciarla meglio, famiglia affidataria, famiglia d'origine, servizio di tutela, servizi specialistici, scuola, tempo libero, comunità, pensiero attorno all'affido, cioè la comunità educante, non deve dire la cosa che odiamo di più, che quando ci dicono che bravi che siete, li spariamo quando ci dicono così perché non hanno capito niente. Invece se magari ci dicessero guarda che se hai bisogno di andare al parrucchiere ci sono io, questo è utile, guarda che la domenica pomeriggio te lo porto io alle giostre con mio figlio e ti sollevo un pomeriggio che stai con tuo marito da sola, questa devono fare, no? Che bravi, che non lo vogliamo neanche sentire. E quindi è la solidarietà la cosa fondamentale, quindi è la fune, è creare tutto questo, e questo ci permette di fare storie lunghe o corte di affido, offrendo più o meno delle possibilità di mettere nello zaino delle esperienze. Questo è quello che volete fare, che sia un giorno o che sia 5, 6, 7 anni, mettete nello zaino esperienze, saranno sempre con lui tanto quanto saranno significative.